Uno scenario nel quale le ragioni di entrambe le parti possano trovare un compromesso condiviso. È questa la speranza per una conclusione positiva della vicenda del Kosovo, anche se l'andamento dei negoziati tra serbi, kosovari e albanesi non induce all'ottimismo, soprattutto dopo le elezioni del 17 novembre scorso, con le rinnovate promesse da parte dei politici albanesi e dei vincitori delle elezioni di alla loro popolazione di una dichiarazione unilaterale di indipendenza tra poche settimane, dopo la conclusione appunto dei negoziati con i serbi. Uno scenario che consenta una soluzione condivisa è quello che ha proposto e su cui ha lavorato in questi anni, tra gli altri, l'Osservatorio sui Balcani. Da qui vogliamo partire con Michele Nardelli, che dell'Osservatorio è uno dei fondatori, che abbiamo al telefono. Prima però di arrivare alle possibili soluzioni della questione del Kosovo, iniziamo dall'esito del voto del 17 novembre. Tu come valuti complessivamente i risultati che sono usciti dalle urne?
Ma come un segnale per alcuni versi abbastanza scontato e per altri preoccupante di una situazione che si sta ormai incancrenendo. La vittoria di Tacci del PDK, che insomma, come sappiamo, è l'uomo degli Stati Uniti in Kosovo, rischia di esacerbare ancora di più la situazione, perché sembra che si vada direttamente dritti dritti verso la dichiarazione unilaterale di indipendenza. E questo, come l'ha definita Antonio Cassese, che ricordiamo è stato, oltre che essere docente di diritto all'Università di Firenze, è stato anche presidente del Tribunale Penale Internazionale per l'ex Jugoslavia e della Commissione ONU sul Darfur, l'ha definita una mossa catastrofica. Insomma, ecco, io credo che l'elemento su cui appunto riflettere è il fatto che sembra che la strada verso la proclamazione dell'indipendenza nelle forme della dichiarazione unilaterale sia l'esito diretto, diciamo così, di questo risultato elettorale.
Ecco, però Tacci ha anche dichiarato, lo ha detto anche a Bruxelles dopo l'incontro con l'altro giorno, l'ennesimo incontro tra le parti nell'ambito del negoziato, ha detto comunque non ci muoveremo senza accordo con Washington e Bruxelles.
Il problema è che la strategia di Washington e quella di Bruxelles sembrano andare in direzioni diverse, nel senso che il piano Attissari sappiamo che oggi, come dire, non è condiviso e questa cosa difficilmente sarà espressa come linea di intervento da parte della comunità internazionale e delle Nazioni Unite. E questa cosa comporterà dei problemi, nel senso che è evidente che l'atteggiamento della comunità internazionale può essere diverso a seconda appunto del fatto che gli Stati Uniti mantengano la posizione che hanno espresso a suo tempo, e cioè quella che comunque di fronte ad una situazione di stallo alle Nazioni Unite loro riconoscono la dichiarazione unilaterale di indipendenza, e l'Europa, che evidentemente non può permettersi fare questo, perché proprio nel piano Attissari il ruolo dell'Europa è fondamentale e l'Europa può intervenire soltanto sul mandato delle Nazioni Unite.
Ecco, però anche da parte serba comunque le posizioni sono intransigenti. Sì, è vero, c'è la disponibilità a discutere le forme dell'autonomia, ma da Belgrado viene comunque costantemente un no all'indipendenza.
Ah certo, puoi dire, la posizione è esattamente speculare. Da una parte c'è, come dire, il considerare il tema dell'indipendenza come elemento indiscutibile, e dall'altra parte, dalla parte serba, c'è l'elemento della sovranità territoriale come indiscutibile. Ed è questo il problema da cui non si riesce a uscire. E io credo che non se ne esca fin quando non si scarta di lato in qualche modo, se non ci si inventa qualcosa di diverso, perché il problema sta proprio qui. Se noi manteniamo il profilo, diciamo così, lo sfondo dello Stato-Nazione come elemento sul quale ricercare la soluzione, non se ne esce, perché entrambi le parti hanno, come dire, dentro questo sfondo appunto dello Stato-Nazione le loro ragioni. Gli uni dicono: noi rivendichiamo il principio di autodeterminazione, che è principio sancito da tutte le carte del diritto internazionale, e dall'altra parte la Serbia dice: noi rivendichiamo il principio di sovranità del nostro territorio.
Secondo te quindi non c'è nessun tipo di compensazione che possa reggere? Cioè è inutile pensare di in qualche modo indurre Belgrado a cedere promettendogli una qualche...
Io credo che quando le posizioni sono così, quando le posizioni sono, come dire, radicalmente diverse, l'unica possibilità che io vedo, ovviamente, insomma, è quella di immaginare il fatto che si trova una soluzione che in qualche modo rispetti il punto di vista di entrambe le parti. E questo evidentemente lo si può raggiungere soltanto se si ha un po' di fantasia. La fantasia in questo caso è porsi dentro un'ottica post-nazionale.
E qui veniamo alla proposta che voi come osservatorio sui Balcani avete fatto l'anno scorso. Faceste anche un convegno Kosovo come regione d'Europa, quindi potrebbe essere questo lo scarto laterale di cui dicevi tu. Ma come si potrebbe organizzare una proposta del genere? Cosa vuol dire poi in concreto?
Adesso, al di là della proposta che abbiamo fatto come osservatorio, che riteniamo essere, come dire, ancora assolutamente attuale, io vedo che le proposte che sono emerse nel tentativo di cercare una soluzione capace di far dialogare le parti effettivamente va sostanzialmente in questa direzione, nel senso che, appunto, citavo prima Antonio Cassese, lui ha fatto la proposta di una confederazione sostanzialmente riconosca l'elemento dell'autogoverno a fronte, come dire, di una salvaguardia della sovranità territoriale. La stessa proposta definita Hong Kong, emersa nell'ambito del gruppo di contatto, va sostanzialmente nella ricerca di una soluzione che in qualche modo preveda il meccanismo dell'autogoverno, del riconoscimento del diritto all'autogoverno a fronte, come dire, di uno status speciale. Quello dello status speciale era l'anima, diciamo così, della proposta che ancora 3 anni fa, ecco, è importante sottolinearlo questa cosa, certo, avevamo lanciato come osservatorio sui Balcani. E c'era quindi tutto il tempo, no? Per approfondire, per limare, per trovare, voglio dire, per articolare, per declinare questa posizione. E questa proposta si basava su 3 concetti sostanzialmente: la centralità dell'Europa come soggetto politico post-nazionale, e quindi immaginando l'Europa come unione di minoranze, quindi cornice nella quale ricercare una soluzione alla controversia. Il secondo concetto era quello di leggere criticamente il concetto di autodeterminazione dei popoli oggi, e quindi immaginando che oggi siamo nel tempo dell'interdipendenza e dove si affermano sempre di più spazi transnazionali, e quindi questo dovrebbe essere, come dire, la china su cui portare la discussione per quanto riguarda lo status futuro del Kosovo. E la terza questione è quella relativa al riconoscimento pieno totale dell'autogoverno di tutte le quindi del riconoscimento della rivendicazione delle radici culturali e identitarie plurime presenti all'interno di quella regione. Io credo che questa idea fortemente ancorata alle istituzioni di Bruxelles potrebbe rappresentare, come dire, una possibile strada. Il problema è che per far questo bisogna in qualche modo fare uno scarto di cultura, e questo dovrebbe avvenire dentro la comunità internazionale, ma anche all'interno del dibattito della società civile e della società politica nel Kosovo.
Occorrerebbe anche che ci fosse un'Europa, e arriviamo al nodo sempre centrale, un'Europa soggetto politico forte, credibile, sia sul piano politico che diplomatico, anche se vogliamo militare, cioè nel senso che proprio esercitasse un ruolo di attore politico fondamentale. Al momento sembra un po' un'utopia questo, o quantomeno non sembra proprio a portata di mano.
Diciamo che purtroppo è così, nel senso che l'Europa in questi ultimi anni, soprattutto dopo la bocciatura della carta del trattato costituzionale da parte di Francia e dell'Olanda, sta camminando un po' a ritroso, e lo dico non soltanto dentro i luoghi diciamo così degli apparati europei, ma anche dentro la coscienza civile, nel senso che stenta ad emergere un pensiero europeo. E ciò nonostante, io credo che l'Europa sia l'unica possibilità per fornire una cornice politica che non guardi all'indietro sostanzialmente, e lo dico non soltanto riferendomi alla situazione del Kosovo, ma lo dico anche rispetto alle conseguenze che una radicalizzazione della situazione del Kosovo potrà portare nelle altre aree balcaniche e non soltanto, perché poi legata certo. alla questione del Kosovo c'è anche tutta la questione dell'area caucasica. Abbiamo visto come la Russia ha subito tirato in campo l'Ossetia del Sud, l'Abkhazia, e quindi diciamo che si gioca una partita che va oltre quella stessa dimensione del Kosovo.
Di questo non c'è dubbio.
Questo è un altro aspetto che, riguarda, sì. che riguarda il fatto che noi dobbiamo immaginare un futuro per questi paesi che stia dentro, come dire, un ambito di civiltà giuridica e sociale, che soltanto l'Europa oggi può in qualche modo fornire, perché altrimenti il destino di questi micro paesi indipendenti che si creano in quella regione e più in generale, diciamo così, ai margini dell'Europa, rischia di essere il destino degli stati mafia, degli stati offshore, e questo è un pericolo che poi nel tempo dell'interdipendenza si riverbera anche all'interno delle dinamiche economiche e sociali del nostro paese.
Certo, ma ecco, tu vedi anche il rischio, l'altro giorno per esempio sulla stampa c'era un articolo molto pessimista in questo punto di vista, cioè vedi il rischio quando parlavi delle conseguenze della radicalizzazione della situazione in Kosovo sul resto della regione balcanica, vedi il rischio che si possa ricadere in un conflitto?
Ma guarda, nelle scorse settimane parlavo con degli amici di Belgrado, i quali mi dicevano sostanzialmente questo: l'eventuale proclamazione dell'indipendenza da parte del Kosovo non creerà particolari problemi di tipo di ordine pubblico, insomma, in Kosovo o in Serbia, quanto più all'interno della regione. Io non so se poi questo è vero oppure no, perché poi il pericolo che la dichiarazione di indipendenza determini un ulteriore esodo da parte della popolazione, di quello che è rimasto della componente serba in Kosovo, è abbastanza prevedibile. Ma ripeto, è davvero molto preoccupante il clima che si sta creando in Bosnia e Erzegovina. In una corrispondenza che ci ha inviato proprio nei giorni scorsi per l'osservatorio sui Balcani, Zlatko Dizdarević, che è uno dei giornalisti più autorevoli della Bosnia e Erzegovina, ricordo che era il direttore di Oslobogenia, il giornale che è uscito durante
l'assedio di Sarajevo,
gli anni dell'assedio certo. di Sarajevo, nonostante appunto l'assedio, Dizdarević ci racconta del fatto che per la prima volta dopo Dayton, e quindi dalla fine della guerra, in Bosnia e Erzegovina si nomina la guerra, e la cosa ancora più inquietante è che questa cosa avviene all'interno della società, delle comunità, tant'è che si parla di assalto ai negozi per fare incetta di farina, zucchero e olio, che sono quei segnali che ti dicono come sia la percezione di quello che sta accadendo all'interno di quel paese.
Forse è per questo che c'è stata una dichiarazione comunque che viene dal governo della Repubblica Srpska e di queste ultime ore della giornata di ieri, in cui si dice l'eventuale indipendenza del Kosovo non si tradurrà in una richiesta di secessione della Repubblica Srpska. Forse c'è anche il tentativo a questo punto di cercare di buttare acqua sul fuoco.
Ah, io spero di sì, anche se c'è già, vuol dire, qualcuno che parla appunto degli ultimi giorni della Bosnia e Erzegovina, insomma, si parla del fatto che si stia ragionando in termini di referendum per l'indipendenza della Repubblica Srpska, insomma, io spero, voglio dire, che tutto questo non accada, e però al tempo stesso vedo anche uno scenario che purtroppo abbiamo già visto, nel senso che quando vediamo appunto le dimissioni dei rappresentanti della Repubblica Srpska in seno alla presidenza collegiale della Bosnia Erzegovina, vediamo il fatto che gli esponenti della Srpska vanno alle Nazioni Unite a fare una serie di dichiarazioni, e diciamo che insomma Molte volte poi si crea un meccanismo che rischia poi di andare avanti a prescindere anche dalle volontà, per cui bisogna stare attenti a giocare col fuoco, perché poi appunto non si riesce più a fermare quello che si innesca con le dichiarazioni.
Però è anche vero che la situazione nei Balcani oggi non è più quella dell'inizio degli anni 90. Intanto non c'è più Milosevic a Belgrado, c'è una presenza della comunità internazionale sia politica che militare, ci sono le organizzazioni non governative. Questo potrebbe evitare, probabilmente, cioè potrebbe cercare di evitare una deflagrazione, magari non dei piccoli, diciamo, e localizzate violenze, ma una deflagrazione forse oggi non è così dietro l'angolo.
Ma io me lo auguro proprio e spero e lavoro perché questo, ovviamente.
Questo ce lo auguriamo tutti, ovviamente.
No, ci mancherebbe altro. Al tempo stesso abbiamo a che fare con una situazione di oggettiva difficoltà, perché oltre alle questioni dello stallo di cui abbiamo parlato per quanto riguarda lo status del Kosovo, abbiamo a che fare con una situazione dal punto di vista sociale, economico, di questa regione in generale e di questi paesi, e parlo in particolare del Kosovo e della Bosnia-Herzegovina, è piuttosto preoccupante, perché c'è una condizione sociale che si aggrava, c'è un'economia che non riesce a decollare, o meglio, un'economia di produzione, quindi un'identità economica di questi paesi che stenta ad emergere, a fronte del fatto che questi paesi sono invece coinvolti in pieno dentro le dinamiche dell'economia criminale. Insomma, ci sono tutta una serie, certo, di fattori che paradossalmente oggi aggravano la situazione rispetto a quella che poteva esserci qualche anno fa. E quindi dobbiamo tener conto del fatto che siamo di fronte ad una situazione di grande fragilità. La fragilità riguarda le istituzioni di Dayton per quanto riguarda la Bosnia-Herzegovina, e questa cosa è ammessa da tutta la comunità internazionale, il fallimento sostanzialmente di quel castello costruito che ha portato sicuramente alla fine della belligeranza, quindi in questo senso è stato positivo, ma che però non ha rappresentato una soluzione di effettiva capacità di autogoverno di quel paese. E poi, per quanto riguarda appunto lo specifico del Kosovo, siamo in una situazione in cui insomma, i dati parlano chiaro, anche se è difficile fare statistiche per quanto riguarda il Kosovo, ma quando la disoccupazione viene stimata dal 46 al 59%, quando il prodotto interno lordo è in continuo calo nonostante la presenza della comunità internazionale, non dimentichiamo peraltro che in Kosovo sono arrivati nel corso degli ultimi 7 anni, anche qui ci sono stime perché poi non si sanno cifre esatte, ma si parla dai 10 ai 15 miliardi di euro, insomma, quindi
una cifra considerevole, insomma,
sono cifre
per un paese così piccolo,
tenendo conto del fatto che parliamo nel caso del Kosovo di una regione grande come l'Abruzzo.
Certo.
E quindi voglio dire e nonostante tutto questo noi abbiamo appunto una situazione di grave crisi e di grave difficoltà sia dal punto di vista del funzionamento delle istituzioni che dal punto di vista delle condizioni sociali. Ancora oggi in Kosovo le rimesse dall'estero rappresentano quasi la metà del prodotto interno lordo.
Quindi insomma è anche una situazione, e questo si è riflesso tra l'altro, c'è anche il dato dell'astensione poi al voto delle elezioni di domenica, che è significativo, insomma, non solo quella dei serbi che era praticamente scontata, qui lì parliamo proprio di boicottaggio delle elezioni, ma i kosovari albanesi in massa non sono andati a votare, anche questo può essere un dato preoccupante.
Non c'è dubbio, anche qualcuno l'ha scritto al fatto che il giorno del voto c'è stata una grande nevicata e questo ha reso più difficile la partecipazione, ma io credo che questo in realtà, al di là appunto degli eventi meteorologici, sia il sinonimo, come dire, di una situazione di distacco. Cioè è paradossale che ad una elezione come quella appunto di sabato scorso abbiano partecipato 92 formazioni politiche e che queste corrisponda il poco più del 40% dei partecipanti alle elezioni.
E tutto questo con la prospettiva tra poche settimane di una dichiarazione unilaterale di indipendenza. Su questo ormai mi sembra che sia quasi scontato, insomma.
L'unica cosa che io spero possa avvenire in questo contesto è che essendo taci, come dire, appunto il soggetto che avrebbe potuto spingere più di altri verso, come dire, forme radicali di, appunto, di indipendenza, questa cosa tutto sommato lo costringa ad avere un atteggiamento maggiormente responsabile di quello che avrebbe avuto standosene all'opposizione. E quindi io spero appunto che ci si pensi su mille volte prima di arrivare alla dichiarazione unilaterale di indipendenza. Il problema è che la si è evocata per talmente tanti mesi che ora anche per loro non è facile tornare indietro, ma io credo che da questo punto di vista bisogna assolutamente che all'interno della comunità internazionale ci sia la consapevolezza che si sta giocando con il fuoco e quindi una soluzione negoziata deve essere trovata all'interno del gruppo di contatto e condivisa poi con i soggetti appunto della regione e in particolare appunto con i vari soggetti appunto del Kosovo e della Serbia, insomma. Credo che questo debba in qualche modo. Ora io dico, noi abbiamo fatto come osservatorio sui Balcani una proposta che va nella direzione di costruire uno scenario all'interno delle quali le ragioni di entrambi i contendenti possano essere in qualche modo prese in considerazione, lasciando a tutti una via onorevole di uscita, perché poi questo è, come dire, l'essenza di una diplomazia intelligente, lasciare a tutti la possibilità di una via d'uscita onorevole. Se saprà fare questo la comunità internazionale, lo vedremo appunto nelle prossime settimane.
E allora con questo auspicio, questa speranza, ti ringraziamo. Ringraziamo Michele Nardelli dell'Osservatorio sui Balcani, con il quale abbiamo analizzato l'esito del voto alle elezioni politiche in Kosovo del 17 novembre e le possibili conseguenze sull'area balcanica, alla luce anche della ormai prossima, sembra, scelta di dichiarare unilateralmente l'indipendenza da parte dei kosovari albanesi. Grazie a Michele Nardelli.